Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Siamo nella stagione degli esami scolastici, giusto? Per gli studenti la vita scolastica è una vita in cui, in un certo senso, tutto è mirato agli esami. Ed è giusto che sia così, è giusto che uno studente tieni sempre in mente perché sto studiando. Va bene, spero che non studi solo per l'esame, spero che studi per la vita. Ma in senso scolastico si studia per l'esame. E questo è importante. In tanti campi della vita, l'esame o l'esito di un esame determinerà molto della tua vita. Per esempio, se uno sta facendo un esame per un concorso, per un lavoro, l'esito di quell'esame determinerà se prenderà o no quel lavoro. Se prende, potrebbe cambiare la vita, potrebbe iniziare un nuovo posto, un nuovo luogo, cioè cambierà moltissimo. La stessa cosa per l'esame di scuola. Quindi, quando c'è un esame davanti, è importante vivere alla luce di quell'esame. È importante ricordare questo. Se pensiamo di nuovo alla scuola, se uno studente proprio non pensa all'esame, proprio non ci pensa, sprecherà tempo, non si impegnerà e mancherà tanti benefici che avrebbe potuto avere dall'esperienza scolastica. Nella nostra vita c'è un esame infinitamente più importante dell'esame che si fa alla fine della scuola. Sto parlando dell'esame, il giudizio in cui ogni credente sarà sottoposto ad essere esaminato dopo la morte per vedere come ha vissuto da quando è stato salvato. La Bibbia parla più volte di questo esame, vi leggo alcuni brani, secondo Corinzi 5, da 9 a 11. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo adesso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini e siamo conosciuti da Dio. Ora io spero di essere conosciuto anche dalle vostre coscienze. Dobbiamo tutti comparire davanti a Dio per rendere conto alla nostra vita. Se non hai Cristo non c'è speranza. Ma se hai Cristo sarai giudicato in base a come hai vissuto. Infatti vi leggo, parlando a credenti, 1 Corinzi 3, da 10 a 18. Paolo, l'Apostolo Paolo, parla. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io ho posto il fondamento, ed altri vi costruisce sopra. Ora, ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento, diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se alcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio, che siete voi, è santo. Nessuno inganni se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età, diventi stolto, affinché possa diventare savio. il fondamento sulla quale siamo salvati è Gesù Cristo. Sopra quel fondamento ognuno salvato edifica. E saremo giudicati per quello che abbiamo edificato. Il fuoco di Dio proverà quale sia l'opera di ciascuno di noi. Quindi è importantissimo che viviamo tenendo sempre in mente questo giudizio. Noi che siamo salvati saremo giudicati col fuoco. Quanto sarà orribile per quelli che saranno condannati al fuoco eterno. Ma chi è credente sarà giudicato col fuoco, le sue opere saranno bruciate e quelle che superano questo fuoco, quella persona avrà una ricompensa. E se no, se edifica male, con paglio o legno, saranno bruciati e ne subirà il danno. Quindi è importantissimo che ricordiamo giorno per giorno quello che io faccio oggi sarà giudicato un domani. Quello che io faccio in quest'ora che io libero davanti a me sarà giudicato. Io sono libero oggi. Cosa faccio con il mio tempo? Sarò giudicato in base a quello che faccio oggi. Questo è necessario. La Bibbia è piena di esortazioni di vivere in modo da portare gloria a Dio. Per esempio, Efesini 5, 15 a 17. Leggiamo che dobbiamo valutare quanto delle nostre decisioni. Guardate questo. Quanto delle nostre decisioni dobbiamo valutare? Efesini 5, 15 a 17. Dobbiamo valutare tutto per riscattare il tempo, tutto il tempo, per investire questo dono importantissimo che abbiamo chiamato tempo. Leggo Efesini 5, da 15 a 17. Tenete in mente che riguardano ogni giorno la vita. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Questo brano ci esorta a valutare bene ogni nostra decisione. Non bisogna vivere da stolti, facendo quello che ci sentiamo. Hai mai avuto davanti a te tempo? E hai detto, ma non ho voglia di fare questo, di fare quell'altro, quello che serviva. Non ho voglia oggi, lo farò domani. Quello è la tua carne che parla. E se ti lasci guidare da quello che hai voglia di fare, e non hai voglia di fare, stai camminando per la carne, non per lo spirito. Questo è un grave peccato. E quello è vivere da stolti. È molto grave vivere così, in base a come ti senti. Dobbiamo camminare con diligenza, impegnandoci ad intendere quale sia la volontà di Dio in ogni decisione, in ogni ora, in ogni aspetto della vita. Un altro brano che ci aiuta a capire quanto è importante vivere per il Signore in tutto è 1 Corinzi 10:31. Leggo questo brano molto importante. E notate come comprende ogni aspetto della vita. Non c'è dettaglio dove non c'entra questo versetto qui. 1 Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Fate tutte le cose. Tutto quello che fate, mangiare, importante mangiare in modo sano. No, è importante non mangiare in base alla tua voglia. Ah, quello è buono, voglio un altro piatto. Scusami, hai bisogno di un altro piatto? Hai bisogno? Ma mi piace quello, non mi piace quello, mi piace quello. Ma quello è sano come cibo? Qui parla proprio di quello che mangi. Parli di quello che diciamo, quello che beviamo. Tutto, di fare tutto alla gloria di Dio. Per fare tutto alla gloria di Dio, io devo valutare quello che faccio. Non posso solo fare senza aver valutato. Cioè, cosa fai oggi? Ma ho pensato di fare questo. Hai valutato se veramente dà gloria a Dio? Perché se la risposta no, molto possibilmente, quasi probabilmente, non dà gloria a Dio. Questo ci insegna a vivere pensando, valutando tutto quello che facciamo. Questo riguarda quello che facciamo e quello che diciamo. Ricordate Matteo 12, vi leggo io, che dice Gesù che saremo giudicati da ogni parola oziosa? Vi leggo. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Una parola oziosa è una parola che non porta frutto. Una persona oziosa non produce, giusto? Una parola oziosa è una parola che non serve. Quindi, solo parlare per passare il tempo, spesso si arriva a fare parole oziose che non portano frutto, non danno gloria a Dio, non edificano, non aiutano, sono solo per passare il tempo. E Gesù dice che gli uomini dovranno rendere conto al Dio, al giudizio. Quindi, perché non è dare gloria a Dio. Vi dico subito che non è facile vivere così. Non è facile vivere dando gloria a Dio, soprattutto quando la nostra vita manca struttura. Struttura e ordine. Vi spiegherò. La struttura di un programma ben pensata mi costringe, o almeno mi aiuta, se posso dirlo così, ad avere un certo ordine e non sprecare tempo. Se ho un programma che devo seguire, perché ho deciso di seguire questo programma, allora, adesso sono le 10, devo fare quello. Adesso sono le 11 e mezza, adesso devo fare quello. Allora, non vivo in base a come mi sento. Ho un programma che mi gestisce la giornata e così vive molto, molto meglio come pratica. Questo è importante. Perché il fatto è che quando le circostanze non impongono su di noi una struttura, spesso siamo molto capaci a sprecare molto tempo. Ci alziamo, cosa faccio oggi? Faccio quello e poi un'altra cosa viene su e non faccio niente. Quindi struttura è importante. Quindi per vivere veramente alla gloria di Gesù Cristo dobbiamo avere autocontrollo. Autocontrollo di sottometterci ai traguardi che abbiamo valutato davanti a Dio, che sono quelli che servono. Autocontrollo è un frutto dello Spirito Santo. Vi leggo Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Allora, in certe situazioni della vita, la scuola e certi lavori, la vita ha una struttura, un controllo che non viene da noi. Lavoro. 8:08. Sento partire una macchina accanto a noi. 8:08, 8:10. Abbastanza preciso. Perché Adriano deve andare al lavoro. E devi timbrare l'orologio, e allora quasi, infatti guardo l'orario, è quell'orario che parte, è abbastanza fissa. Perché il lavoro costringe una rigidità. Chi prende la scuolabus, chi abita dove c'è scuolabus per andare a scuola, scuolabus passa a quell'orario. Vuol dire che per forza, di solito, se non è un disastro, se non ci sono i genitori per portarlo, allora, per forza, a quel punto è sta lì fuori aspettando la scuolabus, perché la scuolabus non aspetta. E così via, la struttura viene impostata dal lavoro, che devo essere lì a quell'orario, devo timbrare, passa la scuolabus, quello che è, devo stare a quest'ora per entrare, e la mia vita ha un controllo che viene al di fuori da me, perché non ho io scelto di essere lì, devo essere lì. E questo ci aiuterà spendere meno l'orario, il tempo. Però ci sono stagioni di vita in cui non c'è molto, molta struttura dall'esterno. E se noi non abbiamo tanto autocontrollo, è molto facile sprecare tempo. anziché riscattare il tempo. È più facile spendere tempo in quello che vale poco di quanto è usare tempo in quello che dà gloria a Dio. È molto facile sperperare tempo. È facile facendo cose che hanno qualche valore, ma poco valore. Abbiamo bisogno di autocontrollo, ovvero l'autodisciplina di non usare il nostro tempo in quello che ci viene quel giorno, quel momento, ma invece di investire il tempo avendo valutato, allora io avrò questo tempo, quali sono i traguardi più buoni e più importanti? Ci vuole autodisciplina per vivere usando bene il tempo. La Bibbia parla molto dell'autocontrollo. Vi leggo un brano importante. Autocontrollo, 1 Corinzi 9, 25. 1 Corinzi 9, 25. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Loro si autocontrollano in ogni campo della vita e noi dobbiamo farlo per una corona corruttibile. Il punto qui è molto importante. Dio vuole che un credente abbia autocontrollo in ogni dettaglio della sua vita. Questo va completamente contro la tendenza carnale. Quando vogliamo, non voglio dover pensare, voglio solo rilassarmi senza pensare. Rilassare possiamo fare, possiamo rilassarci, ma non dobbiamo mai rilassarci mettendo giù la guardia spirituale. Voglio vedere, accendo la TV, vedo quello che vado in YouTube, vedo quello che trovo, leggo quello che trovo. No, dobbiamo sempre avere la guardia. Si può rilassare, ma mai mettendo giù la guardia, perché dobbiamo fare tutto per la gloria di Dio, che può essere anche un riposo se ho bisogno. Tito 1:8 sta parlando delle qualifiche di un anziano e si è ricordato, tranne la capacità di insegnare, tutti i credenti dovrebbero avere queste qualità, fra i quali ci sono, ma deve essere ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé. E la frase padrone di sé in greco è la stessa identica parola che in Galati 2:22 viene tradotto autocontrollo. È autocontrollo. Quindi dobbiamo essere padroni, comandare noi stessi, comandare il corpo, comandare la mente, comandare la voglia. Dobbiamo essere padroni e non lasciarli andare per conto loro. Quindi possiamo stabilire come primo punto di questo studio che è importante che usiamo bene il nostro tempo. È importantissimo. Alla luce del giudizio dei credenti, è importantissimo che investiamo bene il nostro tempo. Dobbiamo riconoscere che ogni ora della giornata è un dono da Dio, da investire per la gloria di Dio e per cui dovremo rendere conto. Allora, avendo visto che è importante usare bene il tempo e che serve l'autocontrollo per questo, dobbiamo capire che per poter vivere così è necessario che la nostra vita abbia una struttura. Dio ci ha creati per avere struttura. Questo è importantissimo capire. È il piano di Dio che abbiamo struttura. Infatti, se tu guardi la natura, cosa vedi nella natura? Tu vedi struttura. Per esempio, c'è un ordine al mondo incredibile. Io oggi sono andato a fare una ricerca, in 5 secondi ho trovato una tabella di quanti giorni durano la gestazione di tantissimi animali. Proprio tu fai gestazione di animali, l'uomo è tali giorni, elefanti tali giorni, cani quanti giorni, topo, perché? Perché Dio ci ha creato con ordine. Piante, semi, su chi fa un orto è scritto da quando si pianta, quando è raccolta, 66 giorni, 72 giorni, 46 giorni, perché Dio ha creato un mondo con ordine. Tu puoi, qualcuno che è capace può fare uno studio e dire, Ma che pianeta c'era in questa zona in 1215, 7 luglio? E loro possono dire, ah, Venere si è alzato verso le 6:42 di mattina. Possono dirti con precisione, perché Dio ha creato il mondo con un ordine preciso in tutto, tabelle di quando c'è la marea alta e bassa, tutto quanto. E quindi, per usare bene il nostro tempo, per investire bene e riscattare il tempo, dobbiamo essere persone ordinate. È il piano di Dio. E dobbiamo quindi avere autocontrollo. E questo è fondamentale. Se non abbiamo una struttura, non possiamo investire bene il giorno. Sperperemo tantissimo del nostro tempo. Questo è perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Tanti buoni propositi. Oh, io devo fare i miei scuri dall'anno scorso. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Speriamo di farli a luglio. Ecco, quindi abbiamo tanti buoni propositi, ma spesso non riusciamo a vivere secondo i nostri buoni propositi. Nella carne sprechiamo molto tempo e spesso arriviamo alla fine della giornata dicendo: cosa ho veramente compiuto per te oggi, Signore? E spesso la risposta è ben poco. Attenzione, compiere per il Signore non vuol dire necessariamente aver fatto grandi cose. Può essere stato fedele in quello che Dio mi ha chiamato a fare. Come mamma, come papà, può essere che oggi ho compiuto quei lavori che erano quelli che avevo proposto da fare, avendo pregato, e ho trasmesso a mio figlio o ai miei figli i valori giusti in vari momenti della giornata. Cioè non è, sono andato in piazza ad evangelizzare, forse Dio voleva per te di fare ordini in casa, dare infinitura agli scuri, però hai valutato. Hai valutato, hai pregato e hai deciso oggi il mio traguardo è questo davanti a Dio. E allora arrivi ai traguardi se non che Dio ti cambia progetto. Quindi serve una struttura. Una cosa importante, Dio ha creato il mondo per spingere l'uomo ad avere struttura. Quali erano per secoli, per migliaia di anni, i lavori della maggioranza delle persone? Riguardavano agricoltura, animali o piante. Servivano tante persone per darci da mangiare. Quando tu lavori con la natura, hai una struttura in posto. Avevo un amico che aveva 30 o 40 mucche che mungeva e ho imparato a mungere da lui, no? E lui mi diceva: Marco, io alle 5 e mezzo, 6, non mi ricordo adesso. Devo stare qui ogni mattina e devo stare lì ogni sera, non posso mancare in una giornata, malattia, non malattia, gravi problemi, qualcuno deve mungere quelle mucche ogni mattina e ogni sera. Quindi se hai animale, tu hai una struttura, ti è impostato. Se hai campi, tu devi fare certe cose. Adesso è la stagione di seminari, adesso devo fare questo, adesso devo fare quello, certe cose, adesso è la stagione di potare. Adesso è la stagione della raccolta. Tu non puoi dire no, non ho voglia, farò fra un mese. No, tu morirai di fame. E adesso è il momento. Quindi Dio ha creato il mondo per darci una struttura, per insegnarci la necessità. Però pensate all'Antico Testamento. Come Dio ha stabilito l'adorazione di Dio? Era a caso quando mi veniva o era stabilito con struttura? I sacrifici quotidiani, le preghiere, le offerte, le feste annuali erano tutti precisi, nulla, nulla era lasciato per caso. Ma per quale sacrificio dovrei portare per questo tipo di peccato? Era stabilito. Quanti giorni devo aspettare prima di fare quello? Era stabilito. Dio non lasciava all'uomo nulla che se non era stabilito. Quindi nel piano di Dio. E questo da mettere in mano, non è una questione di carattere, ma non è da me. Allora devi farlo diventare da te. E per chi ha figli, spetta ai genitori di trasmettere ai figli Cosa vuol dire una vita con struttura? Dove si fa quando è il momento di fare? Questo è come Dio ci ha creati. Questo è il piano di Dio. Allora, da questo abbiamo visto che serve struttura. È l'unico modo di investire bene il tempo. Applichiamo questo. Applichiamo questo. Il nostro tempo è uno dei doni più grandi che abbiamo. Saper usare bene il nostro tempo è fondamentale per vivere alla gloria di Dio. Saper usare bene il nostro tempo è fondamentale per investire bene in modo che viviamo portando frutto che dura per l'eternità. Ed è, grazie a Dio, è alla portata di tutti. Nessuno deve mai credere alla menzione, ma tu non sai, io non ho tanto tempo. Tu hai 24 ore al giorno, tu puoi lavorare alla gloria di Dio, l'atteggiamento che hai, tu puoi gestire la famiglia o vivere in famiglia alla gloria di Dio, se lo fai secondo i principi di Dio. Non c'è nessuno che non ha 24 ore che può dedicare alla gloria di Dio. Tutti possiamo dedicare 24 ore al giorno alla gloria di Dio se li viviamo tenendo in mente lo scopo di viverli alla gloria di Dio. Allora, vorrei parlare, e se volete scrivere adesso vi darò dei punti, vorrei parlare in senso pratico di alcuni aspetti che servono per poter usare bene il nostro tempo. Cioè, sapere che è importante usare il nostro tempo è fondamentale, ma non succederà se non sappiamo come far diventare quel desiderio una realtà. Oh, vorrei tanto usare bene il mio tempo. Come lo farai? Non lo so. Cercherò. Non succederà. Bisogna avere dei passi che fai e vorrei elencare questi passi. Prima di tutto, per investire bene il nostro tempo dobbiamo avere traguardi chiari e realistici, traguardi buoni. Cioè, devono essere traguardi che ho stabilito, non arrivano per caso, ma devono essere realistici. Se io dico, io voglio studiare la Bibbia 10 ore al giorno, ma io sono via di casa 10 ore o 11 ore al giorno per lavoro e poi devo mangiare, devo curare la famiglia e devo dormire, quel traguardo non è possibile. Allora è un fallimento, che a quel punto non riesco e poi comincio a sprecare tempo perché ho fatto un traguardo non fattibile. Devo avere i traguardi realistici, non troppo facile che divento un pigrone, ma neanche troppo duri che sono impossibili a raggiungere. Secondo, è importante che i miei traguardi riguardino tutti i campi della vita, non solo certi campi. Cioè, perché se io dico, allora io voglio fare quello, voglio andare a evangelizzare, ottimo, stupendo, ma poi io trascuro il mio ruolo come marito e padre, trascuro il mio ruolo come operaio, trascuro il mio ruolo in altri campi della vita, edificare altri fratelli, Dio non è glorificato nel fatto che io dedico tante ore a evangelizzare, perché sto trascurando altre cose. Dio non mi benedirà, perché non è la sua volontà. Devo tener conto di tutti i campi della vita. Mi ricordo un uomo, marito e padre, che voleva studiare la Bibbia ed altri libri di dottrina. Tornava dal lavoro, diceva alla moglie con i bambini, non disturbatemi, e lui si metteva a studiare 3, 4, 5, 6 ore ogni sera, trascurando totalmente la famiglia. L'ho visto, ho capito la situazione, l'ho rimproverato, ho detto, ma tu sei salvato? Dio non è contento di questo tuo studio massiccio dove tu trascuri la tua famiglia per crescere nella conoscenza della Bibbia. Questo non è quello che la Bibbia che tu studi dice. Grazie a Dio è cambiato. Quindi dobbiamo considerare non un campo della vita, dobbiamo valutare tutta la vita. Genitori, non dobbiamo dire, oh, devo curare i miei figli, curare i miei figli, curare i miei figli e trascurare la Chiesa. Come non devo curare la chiesa e trascurare i figli. Devo pensare, i traguardi non devono essere staccati l'uno dall'altro. Un terzo aspetto importantissimo, per avere chiari traguardi, dobbiamo prendere il tempo. Regolarmente prendere tempo. Questo è, secondo me, dove spesso sbagliamo. Non ci sediamo per proprio valutare quali sono i nostri traguardi nel prossimo mese o due. Ci serve tempo regolare per guardare e valutare i traguardi. Non arrivano magicamente. Possiamo avere vari pensieri vaghi, ma non sono chiari. Serve tempo di sederci con carta, penna, Bibbia, preghiera e discutere insieme, individualmente, come famiglia, quali sono i nostri traguardi. Allora, bisogna anche rivalutare. Io posso, parlavamo l'altro giorno di una certa programma che avevamo stabilito alcuni mesi fa, che andava benissimo, ma le circostanze sono cambiate e non sono uguali. Quindi quel programma non è più il programma migliore. Quindi bisogna stabilire, ma poi essere attento a rivalutare per vedere quello ancora è il traguardo migliore o le cose sono cambiate. Quindi bisogna stabilire con impegno traguardi e rivisitare quei traguardi per essere sicuri che vanno ancora bene, che sono quelli più importanti. Chiaramente, per avere questi traguardi dobbiamo valutarli in base a principi biblici. Cioè, come posso vivere alla gloria di Dio se solo sto lì, ma secondo me vorrei fare questo, vorrei fare quello, ma quello che tu vuoi fare glorifica Dio e concordo con i principi di Dio, ma credo, ma non devi credere, devi impegnarti a scoprire. Per esempio, ho menzionato quell'uomo che si dedicava allo studio ma trascurava la famiglia. Questo non va bene. Vogliamo essere saturati con la parola di Dio per poter valutare come investire il nostro tempo. A volte può essere utile parlare con credenti più saturati di noi. Senti, io o noi stiamo valutando come spendere il nostro tempo. Vorrei mostrarti quello che abbiamo visto. Dimmi il tuo parere. Cosa vedi tu? Questo rispecchia i principi di Dio? Non che loro decidano per te, ma possono aiutarti. Ma sai cosa noto, fratello o sorella? Noto che stai mancando in un certo campo, noto che questo... E magari tu hai ragione, non avevo visto, grazie. Non dobbiamo vivere chiusi, chiusi, quasi tenendo segreto la nostra vita dagli altri. Siamo molto comuni uno con l'altro. È buono condividere che altri possano aiutarci a valutare. Non avere quell'orgoglio, no, 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 io decido per conto mio. No, umiliamoci per sentire se stiamo mancando qualcosa. A volte tendiamo ad avere traguardi troppo alti che non possiamo raggiungere, in altre occasioni abbiamo traguardi troppo leggeri che ci fanno sprecare tempo perché sono così facili da raggiungere che alla fine abbiamo tempo da perdere. Quindi è importante avere traguardi realistici ma anche impegnativi. Il mio scopo in questo studio non è di elencare i traguardi per ciascuno, che sarebbe impossibile. Però ci sono certi traguardi che sono uguali per tutti. Vorrei menzionarne alcuni. Non è un elenco esauriente, ma solo per darci un esempio. Ogni credente dovrebbe avere il traguardo di crescere nella conoscenza di Dio tramite una conoscenza della sua parola. Quindi, ma io sto leggendo quel libro cristiano, ma tu devi leggere la Bibbia, quello non è la Bibbia. Quindi, studiare, leggere, memorizzare, meditare sulla parola di Dio dovrebbe essere un traguardo per ogni vero credente, tutti i giorni. Quanto spesso mangi cibo? Tutti i giorni, e quanto spesso bisogna mangiare la parola di Dio? Tutti i giorni. Ogni credente dovrebbe avere il traguardo di perseverare nella preghiera. La preghiera non è quando capita, è una cosa importante. Ogni credente dovrebbe avere come traguardo di utilizzare i suoi doni spirituali regolarmente nella vita di altri. È lo scopo per cui li abbiamo. Poi il traguardo dovremmo avere di essere luce nel mondo, ai non credenti che Dio mette sul nostro sentiero. Ogni marito deve avere il traguardo di essere sempre più nell'immagine di Cristo, nella sua guida della moglie e della famiglia. Ogni moglie dovrebbe avere il traguardo di essere sempre più la donna di Dio, descritta nella Bibbia. Genitori dovrebbero avere chiari traguardi biblici su come allevare i figli. Poi ogni credente può avere certi traguardi che riguardano lui o lei, che possono variare da credente a credente. Magari uno potrebbe dire, ma mi è stato riconosciuto il dono di insegnare, vorrei dedicarmi a studiare più per come insegnare la Bibbia, faccio un corso, faccio questo. Uno potrebbe avere un impegno di evangelizzare molto più degli altri, un altro di studiare qualcosa di più, un altro di fare altre cose. Ogni credente dovrebbe avere, per esempio, un altro dove tutto uguale, il modo può variare, ma tutti dovremmo avere un traguardo grande di curare il nostro corpo. Così dice 1 Corinzi 6 del corpo. Il corpo è il tempio dello Spirito Santo. Quindi questo vuol dire mangiare in modo sano. Vuol dire dormire abbastanza, fare qualche forma di esercizio, stare attento al mio peso, stare attento non solo quanto mangio, ma quello che mangio. Questi sono esempi. È importante avere traguardi che riguardano i nostri rapporti, sia in famiglia, che in chiesa, che con altri. È importante avere traguardi che riguardano come usiamo i nostri soldi, perché se non abbiamo chiari traguardi che abbiamo valutato, o spenderemo i soldi in modo impulsivo, oppure avremo debiti, oppure gesteremo bene i soldi per spenderli per noi stessi, invece di vederli come da Dio, per la sua gloria. Quindi è importante avere traguardi. Allora, vorrei parlare in modo ancora più specifico di come possiamo usare il nostro tempo bene, soprattutto quando non c'è una struttura dall'esterno. Quando noi non abbiamo una struttura dall'esterno, solitamente è molto più difficile avere una struttura nostra e compiere i veri traguardi che servono. Cioè, se non ho una struttura impostata dall'esterno alla mia vita, mi serve molto più autodisciplina, autocontrollo per impormi io una struttura. Un esempio di questo sono studenti e anche genitori di bambini durante l'estate. Durante l'anno scolastico il programma è molto impostato. Devo fare questo, devo fare quello, cioè mi lascia poco tempo. Finisce la scuola e ci troviamo vagando da giorno a giorno cercando di fare cose utili, ma senza una chiara bussola. E alla fine diciamo, ma dove è andata l'estate? Cosa abbiamo compiuto? Allora, durante l'anno scolastico è abbastanza facile. Ci sono i compiti, ci sono le lezioni, tutto stabilito per noi. Non è così nell'estate. Questo vale anche per chi lavora turni. Quando lavori turni, non è che vai ogni giorno e torni ogni sera allo stesso orario. Tu lavori certi giorni, poi giorni liberi, poi lavori altri turni, e quindi il programma varia da settimana in settimana. Ed è molto facile in quei momenti di vagare e sprecare tanto tempo. È come l'estate. Allora, prima di tutto, come si fa? Non c'è risposta automatica. Non c'è qualcosa che, oh, tu fai così, così, ti andrà tutto bene. No. Allora, ho scritto giù vari punti. Uno, devo ricordare l'importanza di usare bene il mio tempo. Se non tengo in mente che io apparirò davanti a Dio, se non tengo in mente quello, non spenderò bene il mio tempo. Investerò in cose che non servono. Devo ricordare che io renderò conto a Dio come investo la prossima ora. Questa è la prima cosa. Secondo cosa, ho già detto ma voglio ripetere, bisogna prendere tempo per stabilire i traguardi. Come dicevo prima, se c'è un campo in cui siamo mancanti è questo. Non prendiamo le ore, che può essere una coppia dovrebbe sedersi e parlare come vogliamo investire il prossimo mese? Quali sono i nostri traguardi? Cosa stiamo cercando di compiere in ogni campo della vita? Come sta andando in questo campo? Come sta andando in quel campo? E poi lì, per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda edificare altri, per quanto riguarda allevare i figli, per quanto riguarda curare la casa, cioè, dobbiamo parlare per valutare i traguardi. Wow, non possiamo compiere tutte queste cose. Allora dobbiamo valutare fra questi traguardi quali sono quelli di più importanza, non urgenza, importanza. Serve tempo, e voglio mettere molto enfasi. Se io ho un mucchio di materiale edile, e se sono capace, e se ho molto tempo davanti a me, che cosa costruirò con tutto quel materiale, nel tutto che ho davanti, se non ho un progetto? Se non ho un progetto. Sì, vado lì qualche volta, metto insieme un po' di mattoni, un po' di questo. Sì, ma alla fine cosa avrò? Se non ho un chiaro progetto, non avrò nulla di solido. Serve traguardi con chiari progetti. Troppo spesso arriviamo a solo un'idea vaga di come potrebbe essere speso il tempo libero. Sai, quest'estate vorrei leggere di più, o vorrei fare certe riparazioni, o vorrei avere più comunioni. Sai, abbiamo un'idea buona ma vaga, e le idee vaghe non vengono adempiute. Non basta avere, servono traguardi chiari, ma non bastano. Bisogna anche avere, e questa è una cosa nuova da scrivere, un piano di azione su come raggiungere quei traguardi. Bisogna stabilire una struttura rigida che tiene conto di impreviste. Dio ha stabilito un programma rigido nella natura. Il sole viene su a caso, l'orario, o è abbastanza preciso? Tramonto è a caso, oppure si può proprio vedere una tabella e sapere al minuto quando il sole tramonterà? Dio ha dato un programma molto preciso e anche rigido nella natura. Dovremmo noi avere chiari traguardi e poi stabilire un programma per adempiere questi traguardi. Questo è fondamentale, e questo è uno dei motivi per cui spesso sprechiamo molto tempo. Quindi, detto in modo semplice, bisogna avere chiari traguardi e bisogna organizzare una struttura alla giornata che ci permette di raggiungere con costanza quei traguardi. Per voi studenti e genitori di studenti, l'estate può essere un ottimo tempo per avere traguardi che riguardano cose che non si può fare molto, si può fare ma non a questo livello durante l'anno scolastico. Per esempio, imparare o insegnare ai figli nuove abitudini, nuove capacità. Voi genitori con figli piccoli, relativamente piccoli, l'estate è un ottimo tempo di veramente concentrare su insegnare nuove responsabilità al figlio. Bisogna farlo tutto l'anno, ma durante l'anno scolastico c'è molto da fare, è difficile aggiungere grandi cose. Nell'estate bisogna dire perché. Un figlio ha bisogno di sempre crescere. Quindi se un figlio è messo bene oggi, ma non sta insegnando nuove cose, non sarà messo bene fra un anno, sarà indietro. Quindi bisogna dire, va bene, lui sa fare questo, ed è costante nel fare quello, prego che sia costante, ma vorrei insegnare a fare altre cose, che lui prende più responsabilità. Anzi, è importante che un figlio prenda tempo non solo per fare cose per se stesso, ma per fare cose per la famiglia e poi per altri. Non basta che fa per sé, magari a 2 anni, 3 anni, ma già a 3 anni dovrebbe iniziare a fare per altri. E quando è più grande dovrebbe fare molto per altri, che si abitua ad una vita non focalizzata sulle proprie cose. Cos'è la scuola? Per chi? Per lui. Quindi la scuola è per lui. Pulisce le stanze per lui. Bisogna trovare impegni per ogni figlio dove sta vivendo per gli altri, per far passare questo principio fondamentale che la vita non è per te, ma è che tu fai parte di qualcosa di più grande di solo te. L'estate è un buon momento per studiare materiali che non fanno parte del curriculum della scuola. Infatti, per crescere un figlio è importante che sappia tante cose che non fanno parte del curriculum della scuola. Quindi, per un figlio piccolo, devono essere i genitori che stabiliscono le cose che deve imparare. Per un giovane adulto, magari lui stesso può stabilire: io ho del tempo. Io sono un single. Non ho la responsabilità di una famiglia. Non avrò mai più nella vita se non quando sarò in casa di riposo. Non avrò mai più nella vita il tempo che ho adesso. Cosa sto facendo con questo tempo? Perché una volta che inizio il lavoro, o famiglia, o entrambi, questo tipo di tempo non avrò mai, fino alla vecchiaia. E quindi è di avere chiari propositi e mezzi per arrivare a questi propositi. Chiaramente per uno piccolo sono i genitori, che i figli non pensano in quei termini. In tutti questi campi, come ho detto prima, è essenziale che prendiamo tempo per stabilire i traguardi. Bisogna fare così. Quindi gli esempi che ho dato sono indicativi, non sono ognuno deve fare quelli. Però ci dà un'idea di come valutare. Dobbiamo prendere quel tempo. Dobbiamo essere flessibili però. Dobbiamo essere pronti a riconoscere che non abbiamo tenuto conto di qualcosa. Per quanto posso pensare, dimenticherò le cose. E quindi scopro: wow, questo programma non sta andando bene, è molto frustrante. Ah, rivalutiamo, sai una cosa? Abbiamo dimenticato di quell'impegno che ci toglie molto tempo. Benissimo, dobbiamo ridurre questo per avere tempo per quello. Bisogna fare questo. Importantissimo. Però quando il programma è stabilito, è importante impegnarci a seguire il programma. Chi ha stabilito il programma? Chi ha stabilito il programma? Tu. Forse con aiuto, forse in comunione, però hai stabilito tu. Adesso dovresti diventare schiavo del tuo programma. Questo è quello che è autocontrollo. Cos'è autocontrollo? Io sto imparando autocontrollo a tavola. Allora, Marco, vorresti ancora di quello che mi piace tantissimo? Ed io ho stabilito un programma. La carne vuole un altro pezzo, ma io mi sottometto come schiavo al programma. No, non devo mangiare quello. Quindi sono io che ho stabilito il programma, ma poi devo essere schiavo al mio programma. Questo è autocontrollo. La Bibbia dice autocontrollo è un frutto dello spirito. Se tu hai un figlio, da piccolo non avrà autocontrollo. Sei tu che devi imporre il controllo, che impara a vivere secondo il programma. Quando si abitua a vivere secondo il programma, crescendo comincia a capire il valore del programma e lui passa dal tuo controllo sul suo uso di tempo al proprio controllo, autocontrollo. Se non ha controllo da te, non avrà autocontrollo in quello che non ha voglia di fare. Quindi questo è importante. Per voi che fate turni, è importante avere chiari traguardi per come spendere i giorni liberi dal lavoro. Quindi la mia preghiera è che possiamo tutti quanti prendere tempo regolarmente per valutare quali sono i nostri traguardi nei prossimi settimane o mesi. Dobbiamo poi stabilire struttura, ok? Vorremmo crescere in quello, vorremmo trasmettere questo al nostro figlio, vorremmo edificare di più, ok? Come lo farai? Voglio edificare di più gli altri in chiesa, ok? Come lo farai? Bisogna arrivare ad un programma specifico. Se non hai un programma, non lo farai. Ho parlato con un anziano pastore oggi, per telefono ci sentiamo una volta al mese per edificarci, e parlavo di questo studio e lui ha detto: eh sì, perché se tu non hai struttura, è sicuro che il tuo tempo sarà disperso facendo nulla di importante. Ci serve struttura. Ed è vero. Quindi serve struttura. Devo avere i traguardi, ma poi devo stabilire una struttura per raggiungere quei traguardi. Ricordiamo di questo. Solo così possiamo vivere facendo tutto alla gloria di Dio. Solo così possiamo vivere una vita che serve. una vita dove non vado a letto con un senso di colpa, perché la giornata, dove è andata la giornata, dove è andata la giornata. Infatti non so di voi, ma se tu sprechi una giornata, non vai a letto con tranquillità nel cuore. Ti fa stare male. Grazie a Dio. Quindi vogliamo imparare, mi servono chiari traguardi e poi mi serve una struttura e poi mi serve autocontrollo di seguire la struttura, tenendo conto di interruzioni che Dio manda. Per la gloria di Dio, preghiamo. Padre, io ti ringrazio che tu sei un Dio di ordine. Tu hai chiari traguardi e tu hai stabilito una struttura per arrivare a quei traguardi. Pensiamo a Gesù Cristo quando era sulla terra. Gesù aveva chiari traguardi e dice, per esempio, che lui si è rivolto risolutamente ad andare a Gerusalemme. Pensiamo all'Apostolo Paolo, la stessa cosa. Aveva chiari traguardi e andava davanti con una struttura per come arrivare a questi traguardi. Padre, abbiamo da crescere in questo. Avere chiari traguardi non arriva automaticamente. Serve tempo. Dobbiamo sederci proprio per stabilire i traguardi. Dobbiamo parlarne, valutare, pregare, studiare la Bibbia, a volte chiedere consigli. E poi, quando abbiamo capito i traguardi, bisogna prendere altro tempo per stabilire una struttura. In che modo posso arrivare a quel traguardo? E dobbiamo avere un programma, perché non succederà per caso. Ma ti ringrazio che nulla di questo è fuori dalla nostra portata. Abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo la tua forza che opera in noi. Abbiamo la tua parola. Quindi vogliamo utilizzare questi mezzi che tu ci hai dato. Vogliamo valutare la nostra giornata, la nostra vita, per investire in modo da portare gloria a te. Guidaci in questo. Aiutaci ad essere un incoraggiamento l'uno all'altro. Grazie per il privilegio di avere una vita che vale. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.